Grazie, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Ciao. Dunque, Claudio è un giornalista musicale di professione, caporedattore di Jam mensile di musica e non solo, che potete trovare in edicola tutti i mesi, ma in questo caso il nostro Claudio ha deciso di parlare di grunge in un momento in cui il grunge viene celebrato per quanto riguarda vari anniversari. Stiamo parlando del ventennale di Nevermind o, per esempio, una cosa un po' più piccola ma più vicina a noi nel tempo, il compleanno di Kurt Cobain. Ieri, infatti, il famoso rappresentante di questo movimento, chiamiamola così, ma vedremo che la definizione non è corretta, avrebbe compiuto 45 anni. La cosa bella del libro, una delle cose belle, è che Claudio è andato a Seattle, ma forse è meglio parlare di nord-ovest americano, considerando non soltanto Seattle ma anche Olympia e poi, volendo, anche Portland, che non è propriamente nello stato di Washington, e ha fatto delle indagini e delle interviste alle persone che vivono proprio là e che hanno vissuto quegli anni. Allora, intanto, Claudio, di che anni stiamo parlando?
Stiamo parlando soprattutto del periodo che va dall'inizio, metà, diciamo la prima metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90, quindi il periodo in cui non solo questo tipo di musica, questa variante del rock, ma anche la stessa città subisce una straordinaria e formidabile trasformazione, quindi da stile underground che viene suonato in piccoli locali davanti a 100 persone diventa una moda globale. In questa trasformazione, ho voluto leggere questa trasformazione anche alla luce della trasformazione della città di Seattle, che passa dall'essere una città remota che pochi conoscono, molto distante proprio dalla cultura popolare americana, fino a diventare invece una delle città più amate, citate, centrali nella cultura anche pop americana, qual è in questi giorni. Basta pensare, insomma, non solo ai film che si sono stati ambientati, ma anche all'esplosione delle cosiddette dot-com, alla diffusione di Amazon, che viene proprio lì, o di Starbucks o di altri marchi tipici del nord-ovest. Insomma, in sostanza è un libro che racconta non solo la musica, ma anche una città americana.
Infatti credo che sia questa una delle cose più interessanti del tuo libro. Quando Luca ci dice che racconta una città americana, cioè Seattle, non immaginatevi che, quando Claudio ci dice appunto questa cosa, non immaginatevi che sia andato semplicemente così a dare un'occhiata alla città, perché parli proprio della storia e fai capire come Seattle e probabilmente il suo isolamento non abbiano fatto nascere soltanto quello che poi durante è stato chiamato grunge, ma diversi fenomeni musicali del tutto unici. E l'isolamento geografico è uno dei motivi che dai per queste sorte, come possiamo chiamare, di scintille, di picchi che ci sono stati di musicisti provenienti da quelle zone.
Beh sì, l'isolamento è un fattore centrale, importantissimo. Quando c'è stata l'esplosione di questo stile, quindi nel 1900, a partire dal 1991 con Nevermind dei Nirvana, con Ten dei Pearl Jam, Bad Motorfinger dei Soundgarden, Alice in Chains, eccetera, uno pensava che tutte queste band venissero da Seattle, perché Seattle era una grande capitale del rock, un po' come lo era stato o come lo è Londra o è stato New York, o San Francisco, Los Angeles. Invece la cosa interessante e peculiare è che era esattamente il contrario, cioè il fatto che questi musicisti avessero cominciato molto in sordina negli anni Ottanta, diciamo quasi tutti alla metà degli anni Ottanta, e fossero esplosi dopo 6, 7, 8 anni, è dovuto proprio all'isolamento culturale e geografico di questa città, che è posta in un angolo estremo del nord-ovest degli Stati Uniti. E questo isolamento ha fatto sì che questo stile potesse nascere, diventare qualcosa di molto regionale, come dicono loro, locale, svilupparsi indipendentemente da quello che andava invece nell'ambito della musica dura degli Stati Uniti, penso ad esempio al metal o all'hard rock di Los Angeles, e quindi diventare qualcosa di unico, per poi essere intercettare in qualche modo un un sentire comune diventare la musica rock per un certo numero di anni, insomma la musica rock per eccellenza, quella che aveva più successo e che aveva più impatto sulla vita delle persone.
Ecco, cosa è successo quando questa musica, questo movimento sconfinato poi ed è andato a colpire altri posti, altre nazioni e altre culture?
Beh, è successo che ha smesso di essere un fenomeno peculiare, locale di Seattle e del nord-ovest. Jack Endino, che è il produttore numero uno della scena, che ha registrato, per intenderci, i primi dischi dei Soundgarden, ha registrato il primissimo disco dei Nirvana, ma i Madhoney, insomma, quelle tutte le band chiave della scena, dice che a un certo punto, non mentre i gruppi, in questo caso i Soundgarden, erano in giro per il mondo a fare tour, lui, che era un loro grandissimo amico, che era nato artisticamente e musicalmente con loro, non riusciva neanche più a mettersi in contatto telefonicamente. Questo perché si era creato proprio una scissione, questo muro dovuto alla improvvisa e pazzesca popolarità che avevano questi gruppi, li aveva sostanzialmente resi estranei al contesto nel quale erano nati. E quindi in quel momento è nata tutta un'altra storia, ed è nato anche l'idea appunto di grunge, che è comunemente diffusa e venduta anche come moda. Parlo del modo di vestire o del legame che solitamente si fa con la generazione X. Ecco, era una storia leggermente diversa, però da quel momento è stata involontariamente consegnata ai grandi mass media, che poi a MTV, ai grandi giornali, insomma, ai grandi mezzi di comunicazione, che solo 5 anni prima non parlavano neanche lontanamente di questo stile.
Una delle altre cose belle di questo libro è che appunto tu sei andato lì non soltanto per vedere questi posti, per vedere come erano i quartieri, per vedere come ci sono state le cosiddette, quelle che in inglese vengono chiamate gentrification, ovvero sia rivalorizzazioni dei territori, una cosa che capita a tantissime città in Europa e negli Stati Uniti, ma sei anche proprio andato a parlare con le persone. Come ti presentavi, Claudio?
Mi presentavo come un giornalista proveniente da questo piccolo paese europeo che si chiama Italia, che voleva realizzare un libro su questa musica. All'inizio magari da alcuni accolto con un po' di sospetto, perché c'è stato veramente un periodo nella prima metà degli anni 90 in cui i musicisti di Seattle venivano, la loro storia veniva fraintesa e quindi venivano assimilati a delle rockstar, mentre il loro background era veramente antitetico a quello delle rockstar. Ecco, però ho trovato solo persone disponibili che poi, quando hanno capito l'intento del libro, hanno collaborato, e quindi è stato molto molto facile riuscire a contattare tutti questi personaggi, anche perché al di là di alcuni, Pearl Jam, Nirvana ad esempio, gli altri non sono diventati delle star e quindi sono assolutamente accessibili. E poi ho realizzato naturalmente interviste sia prima di partire per questo viaggio sia dopo, quindi diciamo nell'arco addirittura di alcuni anni, quindi questo mi ha permesso di raccogliere molto materiale.
Senti, ci sono tanti momenti molto belli nel libro, però a prescindere da quello che c'è scritto, volevo sapere se potevi, in tutto questo lavoro di indagine, di scambio di mail, di interviste di persone, di aerei e di altri mezzi di trasporto presi, se tutto quello che è il pacchetto che riguarda la tua vita e in relazione a questo libro, in questo pacchetto tu trovi un momento di particolare felicità e particolare esaltazione, invece un momento in cui hai detto magari sto facendo un'idiozia e non va bene quello che sto facendo.
Beh, diciamo sul fronte dei dubbi, più che altro sull'opportunità, sul fatto che potesse venire un libro interessante, cercando di incrociare non solo la prospettiva musicale, cioè quella di raccontare delle storie interessanti di musicisti o di produttori o di discografici di Seattle, ma di incrociare le loro storie anche con quelle della città. Non è stata una cosa semplice, e quindi diciamo a metà del lavoro cercato di capire se veramente questi due aspetti potevano intrecciarsi, e credo che si intreccino molto profondamente. Questa sia una delle grandi storie che il rock ci ha offerto, in cui un fenomeno nasce da un substrato locale molto particolare. Quindi questo poi mi ha rincuorato e sono andato fino in fondo. E invece sugli aspetti positivi è senz'altro questo sentimento molto di come dire, modestia delle persone che ho incontrato, di grande insomma, sentimenti di amicizia che hanno mostrato, e quindi il fatto di raccontare senza filtri quello che è stata un'epoca, e credo anche per loro di poterlo raccontare magari a un giornalista che era interessato a sentire qual era la vera storia, e non solo a raccontare dei grandi rockstar come i Nirvana o i Pearl Jam. Credo che questa storia vada decisamente oltre quello che sono i destini dei gruppi più grandi, e anzi sia proprio la dimostrazione che può capitare qualcosa di buono quando una cultura, una sottocultura si nasce in maniera autoctona e si rifiuta di replicare i modelli che vengono magari imposti, per così dire, dall'alto.
Uno dei lati più conosciuti e anche più umano, possiamo dire, della storia del grunge è il disagio che vivevano umanamente i protagonisti. Mi viene da pensare a Kurt Cobain, all'eroina, mi viene da pensare alla morte del cantante di Alice in Chains. Ecco, tu come ti sei rapportato a questo tipo di condizione che poi era umana?
Ma devo dire che intanto ho scoperto che l'eroina si è infiltrata, per così dire, nella scena un po' più tardi, cioè dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, e che la droga che molti di questi musicisti utilizzavano era questa MDA, che è una sorta di una sostanza simile all'ecstasy, per così dire. E quindi c'è stato un cambiamento tra un primo periodo in cui anche le droghe che usavano erano portavano a una grande socializzazione, quindi a un'unione di questo gruppo di persone, che era veramente un gruppo di poche decine di persone o centinaia di persone che suonavano, scrivevano, avevano piccole etichette, si incontravano nei locali, a invece un secondo periodo di più isolamento dovuto, che è simboleggiato anche all'uso da alcuni di questi musicisti di eroina, che invece è una droga molto molto privata, per così dire. Però ho cercato, incontrando questi musicisti, ho cercato di sfatare il mito di grunge come musica da eroinomani depressi, anzi tutt'altro. Ho incontrato una serie di discografici o musicisti o produttori o giornalisti con una grandissima vitalità, esattamente l'opposto dello stereotipo del grunger depresso e sull'orlo del suicidio. Certo, ci sono alcune storie drammatiche che racconto, ad esempio quella della morte di Elaine Staley degli Alice in Chains, la racconto attraverso le parole della madre. Quella è stata un'intervista veramente, devo dire, toccante, perché è frutto di vera sofferenza da parte sua, però credo che nel complesso questa musica non possa essere etichettata come una musica da eroinomani, ecco.
Noi ricordiamo, il libro si chiama Grunge, il rock dalle strade di Seattle, e l'autore Claudio Todesco ha fatto, come vi stiamo dicendo, una bella indagine, nuova, inedita, per quanto riguarda il panorama letterario sul fenomeno musicale che si è sviluppato tra la fine degli anni 80 e i primi degli anni 90 nella città del nord-est americano. Le edizioni sono Tsunami e la copia se l'è vinta Luca, così lo diciamo anche a te Claudio, che un nostro ascoltatore ha vinto una copia del libro, e sarà una lettura, Luca, te lo diciamo, molto molto bella, e magari ti porterà anche a riascoltare in maniera diversa alcuni dischi. Allora, per chiudere, Claudio, vorrei che presentassi tu la canzone con la quale chiudiamo la nostra chiacchierata, ovvero sia Touch Me and Sick Day My Honey. Ne abbiamo parlato prima fuori onda. I Madonna sono una band davvero proletaria per quanto riguarda il fenomeno del grunge, hanno cavalcato l'onda fino a che hanno potuto, adesso fanno concerti quando sono liberi dai lavori come una qualsiasi band di ventenni, ma Touch Me and Sick ha un'importanza fondamentale in quel movimento.
È un 45 giri davvero fondamentale pubblicato alla Sub Pop, se vogliamo è uno dei primi, se non la prima scintilla di quella stagione che porterà in un crescendo fino all'esplosione del fenomeno, perché prima che arrivassero i Nirvana i musicisti, il gruppo a cui tutti guardavano, specie in Inghilterra, come nuova speranza per il rock, erano proprio i Madhoni, e in questa canzone c'è iscritto veramente molto della loro storia, l'amore per il punk, l'amore per il garage rock anni 60, per certe sonorità molto slabbrate, e un senso di ironia molto acida che è tipica di Mark Harm, che è il cantante e secondo chitarrista del gruppo ed è anche un po', come dire, l'arbitro della moralità della scena di Seattle. Quindi un pezzo e un gruppo assolutamente fondamentale.
Noi ce l'ascoltiamo, Claudio, grazie, buon lavoro e complimenti per questo grunge, il rock dalle strade di Seattle. Ciao.
Ciao.
Grazie a voi.